Buongiorno a tutti. L'ultimo canto che abbiamo fatto magnificava Gesù come l'agnello di Dio ed è proprio in queste vesti che lui è venuto nel mondo la prima volta, ma come avremo modo di vedere oggi tornerà in altre vesti. Metti pure la prima diapositiva. Allora, oggi vogliamo parlare, con l'aiuto del Signore, delle due venute del Messia. Chi era presente due settimane fa forse ricorderà che nell'introduzione, il giorno di Natale, ho citato il brano di Isaia capitolo 9, in cui ci sono eventi che chiaramente per noi oggi sono riferiti alle due venute di Gesù. Probabilmente neppure lo stesso Isaia aveva chiara la scansione temporale di questi eventi, e gli ebrei dei tempi di Gesù, anche sulla base di questo brano, aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dal giogo dell'oppressione dei Romani, per instaurare il regno di Dio di cui parla il profeta. Allora, oggi vorrei riesaminare alcuni brani che parlano delle cose avvenute per capire cosa ha già fatto Gesù e cosa invece deve ancora fare. Quindi ripartiamo dal brano citato di Isaia capitolo 9. Isaia 9:1. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è elevata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietitura e come si giubila quando si divide il bottino. Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Fermiamoci qui per il momento. In questa prima parte del brano si fa riferimento ad un re guerriero, e la gioia del popolo è quella di chi sconfigge i propri nemici. E per questo il profeta fa riferimento a Madian, ai Madianiti, storici nemici di Israele, e quindi parla di una liberazione dai nemici fisici di Israele. Andiamo avanti. Il brano prosegue con la seconda parte della profezia, che è una profezia di pace. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero, e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. I pastori di Betlemme e anche i re magi più avanti avevano provato veramente una grande gioia, pensando che la profezia fosse stata adempiuta. E anche gli abitanti di Gerusalemme erano stati pronti ad osannare Gesù al suo ingresso nella città quando lo videro cavalcare un puledro d'asino, così come recitava un'altra profezia. Zaccaria 9:9 dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. L'accenno però all'aspetto guerriero del Messia sarebbe stato disatteso. Coloro che aspettavano un Messia guerriero, dopo una settimana dall'entrata di Gesù a Gerusalemme, sarebbero stati grandemente delusi. E così accadde anche ai discepoli, che pure avevano vissuto per 3 anni con Gesù, ascoltando tutti i suoi insegnamenti. In Isaia capitolo 9, il brano che abbiamo letto prima, parla di un bambino sulle cui spalle doveva riposare l'impero, e il suo regno non avrebbe avuto fine, un regno di pace e di giustizia, e appella questo bambino come principe della pace. Ma in questa profezia ci sono due momenti ben diversi, anche se apparentemente nascosti da Dio, nel senso che il profeta mette insieme degli eventi che sono separati da migliaia di anni. L'instaurazione del regno di Dio non è contestuale all'avvenuta del Messia, perché noi sappiamo oggi che il Messia è venuto come l'agnello di Dio la prima volta, ma non ha terminato l'opera per cui è venuto. Ha terminato l'opera spirituale quando alla croce ha detto tutto è compiuto dal punto di vista spirituale, quindi la liberazione dalla schiavitù del peccato è terminata, ma ancora non è terminato completamente ciò per cui lui era venuto. Quindi oggi noi possiamo tristemente prendere atto che il regno di Dio non c'è sulla terra, che sulla terra non c'è un regno di pace e giustizia, e quindi crediamo che Gesù debba ritornare per portare a compimento quello che ha lasciato in sospeso. Quindi Isaia narra di seguito degli eventi che sono separati da migliaia di anni. E quando i discepoli e coloro che avevano osannato Gesù all'entrata a Gerusalemme videro Gesù crocifisso, furono grandemente delusi. Anche i suoi discepoli ad un certo punto tornarono a pescare. E badiamo bene, questo accade dopo che lo avevano già visto risorto, perché al capitolo 20 di Giovanni Gesù appare prima a Maria Maddalena, poi appare agli 11 senza Tommaso, poi appare ai 12 con Tommaso. E al capitolo 21 Pietro dice: io vado a pescare, e gli altri dicono: e noi veniamo con te. Quindi il disorientamento era veramente grande. In seguito Gesù si rivelò poi sulla spiaggia del mare di Galilea per riabilitare Pietro davanti ai suoi compagni dopo le tre volte in cui Pietro lo aveva negato. La seconda venuta di Gesù non si può equivocare. Gesù tornerà perché così sta scritto. Dopo l'ascensione al cielo sul Monte degli Ulivi, 2 angeli apparvero ai discepoli e dissero, Atti 1, 11 e 12, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo in mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammin di sabato». È importante che Luca, l'autore del libro degli Atti, specifichi dove si trovavano, cioè sul Monte degli Ulivi, perché le parole degli angeli si devono raccordare con un'altra profezia di Zaccaria. Zaccaria capitolo 14. «Ecco viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città». Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est. E il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si stenderà fino ad Azal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi saranno con te. In quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico che è conosciuto dall'Eterno, non sarà né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di esse andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto d'estate che d'inverno. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Ho voluto leggere tutto questo brano perché mi piace particolarmente, non posso negarlo. Anche se la parte che ho sottolineato in grassetto era quella a cui volevo riferirmi, in quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra al Monte degli Ulivi. Mettendo insieme questo brano con la rivelazione degli angeli agli apostoli, ai discepoli, dopo l'ascensione, naturalmente mettiamo insieme le due cose. Ora qui non cita Gesù, perché siamo nell'Antico Testamento, ma parla dell'Eterno, e sappiamo che la Bibbia Diodati traduce così il tetragramma che si riferisce a Dio Padre, cioè Yahweh. Ma nel brano di Isaia 9 viene detto chiaramente che quel bambino di cui la cristianità ha da poco ricordato la nascita sarebbe stato chiamato Dio Potente e Padre Eterno, dimostrando così che il Padre e il Figlio sono uno. Così come Gesù ha spiegato in maniera molto chiara ai suoi discepoli, a partire dal capitolo 14 fino al capitolo 17 di Giovanni. Quindi Gesù tornerà sul Monte degli Ulivi, così come era stato profetizzato dagli angeli, e lo scopo di questo ritorno è principalmente quello di instaurare il regno, ma anche quello di fare vendetta sui suoi nemici. Il contesto di cui abbiamo parlato è un contesto drammatico. Parla di una città presa, di case saccheggiate, di donne violentate. E a quel punto lì il popolo di Israele chiamerà al suo Dio e il suo Dio ritornerà per la battaglia definitiva, per instaurare il suo nome sulla terra, perché l'ultimo versetto dice: l'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Allora, il concetto di vendetta non è molto predicato negli ambienti cristiani e non è molto di moda negli ambienti cristiani, ed è giusto che sia così, perché la vendetta non appartiene a noi. Il Signore ci mette in guardia molto chiaramente. In Romani 12:9 ribadisce qualcosa che era già stato già detto in Levitico. Non fate 12:19. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Al Signore spetta la vendetta, e stiamo certi che quello che ha promesso egli lo farà. Come descritto da Zaccaria, egli tornerà al culmine della battaglia, dopo che Gerusalemme sarà stata saccheggiata, e poggerà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. Ora, Gerusalemme è stata presa, saccheggiata, distrutta molte volte. Dopo che è stato scritto questo brano, è stata presa dai greci, dai romani, dagli arabi, dagli ottomani, ma questo evento profetico non si è ancora avverato e quindi si riferisce a qualche cosa che deve ancora accadere. Gesù tornerà e combatterà per il suo popolo, per fare vendetta contro i suoi nemici. Ci sono altri due brani che messi a confronto parlano implicitamente delle due venute. Gesù nella sinagoga di Nazaret fece una straordinaria affermazione. Lo troviamo in Luca 4, dal versetto 14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga ed iniziò e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Ecco la straordinaria affermazione di Gesù. Affermando che la scrittura in quel giorno si era adempiuta, egli proclamava di essere quel Messia sul quale lo Spirito del Signore riposava, colui il quale l'Eterno aveva inviato per mandare la buona novella agli umili e tutta quella serie di azioni positive: fasciare quelli dal cuore rotto, proclamare la libertà a quelli in cattività, eccetera, che Gesù elenca leggendo il brano di Isaia. Ma Gesù coerentemente si fermò nell'elenco fatto da Isaia all'anno di grazia dell'Eterno, anno accettevole del Signore, omettendo la prosecuzione del brano di Isaia, che comporta la vendetta contro i nemici di Dio e il riscatto di Sion. Infatti il brano di Isaia a cui fa riferimento, letto da Gesù nella sinagoga, è Isaia 61, lo andiamo a leggere, Isaia 61, versetti da 1 a 3. «Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, per manifestare la sua gloria». Essendosi fermato, Gesù, con questa omissione, vuole mettere in evidenza il fatto che alla sua prima venuta egli non era venuto come giudice, ma come liberatore, come l'agnello di Dio, come abbiamo detto, per liberare l'umanità schiava del peccato. Infatti questo era stato detto chiaramente in Giovanni, al capitolo 12. «Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. e se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quindi Gesù ha distinto chiaramente i due momenti, ma quando Gesù tornerà non sarà più nella veste dell'agnello, ma in quella di leone di Giuda. La lettera agli Ebrei descrive bene questa situazione, ricordando le parole del Salmo 110 di Davide, che era stato già citato già da Gesù in Luca 20:43 e da Pietro nel suo primo famoso discorso, Atti 2:35. La lettera agli Ebrei dice, Ebrei 10:12-13: egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Chi sono questi nemici che Gesù sconfiggerà, come descritto in Zaccaria 14 ed in Apocalisse 20? Per rispondere a questa domanda bisogna un po' spaziare tra i libri che prendono in esame gli avvenimenti degli ultimi tempi, principalmente Apocalisse, il libro di Daniele e i sermoni profetici di Gesù. Non possiamo certamente fare una panoramica di tutti questi libri oggi, esaustiva, anche perché abbiamo studiato non molto tempo fa il libro di Apocalisse, abbiamo già parlato da questo pulpito degli avvenimenti degli ultimi tempi, quindi consideriamo oggi questa meditazione un po' un ripasso di quello che dovremmo già sapere. Ci limiteremo soltanto a dire che i nemici di Dio saranno principalmente le due bestie che vengono dalla terra e dal mare, che sono manifestate in Apocalisse capitolo 13, cioè l'anticristo, che sarà il capo, la bestia che viene dalla terra, dal mare, scusate, che sarà il capo di un impero globale che governerà su tutta la terra, e il falso profeta, la bestia che viene dalla terra, che sarà il capo di una religione globale, il cui scopo sarà quello di fare adorare la prima bestia. Egli compirà anche molti prodigi, perché prenderà la potenza di Satana, che è il vero ispiratore di tutti gli eventi degli ultimi tempi, Satana, il dragone antico, affinché appunto tutta l'intera umanità adori la prima bestia. E questo è quello che è descritto dal profeta Daniele quando dice che a metà della settimana, una settimana di 7 anni che sarà i 7 anni della grande tribolazione, si siederà nel luogo santissimo e si proclamerà Dio stesso. Romperà l'alleanza con Israele, farà cessare i sacrifici e si proclamerà Dio per l'appunto. Questa triade satanica avrà lo scopo di fare guerra alla città santa, cioè a Gerusalemme, di distruggere il popolo di Dio, così come nella storia ha cercato di fare molte altre volte. Soltanto quando il popolo sarà alle strette invocherà il nome del Signore ed egli tornerà, come abbiamo descritto in Zaccaria 14, e si adempirà anche la profezia che Paolo fece per opera dello Spirito Santo a proposito del suo popolo di Israele. In Romani 11 leggiamo, Romani 11, 25 e 26: perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. Quindi il motivo principale per cui Gesù deve tornare è adempiere le profezie riguardo al suo popolo. Come sapete, perché l'ho espresso da questo pulpito più volte, io sono convinto che la Chiesa non ci sarà più. Quindi Gesù non tornerà per la Chiesa, perché dice, abbiamo letto nel brano di Zaccaria, che tutti i suoi santi saranno con lui. Questo significa che prima di quel momento la Chiesa sarà stata rapita e il ritorno di Gesù è funzionale ad adempiere alle profezie per Israele. Per giungere a questo punto Israele dovrà soffrire ancora molto, ma Gesù lo disse che non lo avrebbero più rivisto prima che il popolo non avesse invocato il suo nome. Scendendo dal Monte degli Ulivi, un giorno Gesù guardò la santa città e così si espresse, piangendo su di essa. Matteo 23, 37 e 38. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possiamo stare certi che il Signore Gesù, che è in cielo seduto alla destra del Padre, scruta la terra per ascoltare se da Gerusalemme viene questo grido, un grido di disperazione del suo popolo che richiede il suo intervento, l'intervento dell'unto del Signore, il Cristo del Signore, e lui non vede l'ora di tornare per fare giustizia sui suoi nemici. Al culmine della sua seconda venuta ci saranno i giudizi contro la bestia e il falso profeta, Apocalisse 19:20, poi contro Satana, che sarà legato per 1000 anni, e alla fine contro tutte le nazioni che ancora si lasceranno sedurre da Satana, il quale dopo i 1000 anni sarà rimesso in libertà. E questa è la guerra di Gog e Magog contro il campo dei santi e la diletta città. La libertà di Satana e la ultima ribellione durerà poco, infatti su di loro scenderà un fuoco mandato da Dio che porrà fine in tempi brevi alla ribellione. Apocalisse 20:9. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra, sta parlando delle nazioni, che si lasceranno sedurre da Satana dopo il millennio. Un millennio di pace in cui Gesù avrà regnato da Gerusalemme su tutto il mondo, un millennio di pace, di giustizia, come profetizzato da Isaia. Alla fine di questo millennio il Signore darà ancora la possibilità a chi è nato durante questo millennio di ribellarsi a Lui. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi prima del millennio saranno gettati nel lago di fuoco la bestia e il falso profeta, l'anticristo e il falso profeta. Satana invece sarà incatenato per 1000 anni, dopo sarà liberato per provare ancora il cuore degli uomini, i quali, pur avendo vissuto un millennio di pace e di giustizia sulla terra come non c'era mai stata in tutta la storia dell'umanità, avranno ancora la possibilità di ribellarsi a Dio, perché Dio vuole un cuore sincero, vuole un amore sincero, non vuole un amore obbligato, e quindi darà questa possibilità alle nazioni, che saranno però immediatamente distrutte. e solo allora ci sarà il giudizio finale, il gran trono bianco. Tutti i morti risorgeranno e saranno giudicati in base a ciò che sarà scritto nel libro della vita. Apocalisse 20:15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Perciò noi ringraziamo il nostro Dio perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, perché abbiamo posto la fede in ciò che Gesù è venuto a fare alla sua prima venuta. Abbiamo posto la fede nel sangue dell'agnello che ha pagato per tutti i nostri peccati. E se qualcuno non è ancora certo di avere il suo nome scritto dove dovrebbe essere, cioè nel libro della vita, è ancora in tempo oggi per farlo, perché oggi siamo ancora nel tempo della grazia. Ravvedetevi e convertitevi prima che Cristo ritorni per fare vendetta, per esercitare la sua funzione di giudice, quella che ha sospeso quando è asceso al cielo. E per noi che abbiamo creduto c'è ancora questa meravigliosa promessa. Apocalisse 21:6. E mi disse ancora: è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori.